Care amiche, cari amici, benvenuti e siamo in un nuovo episodio di Storia dei Carabinieri. State ascoltando una puntata della quarta stagione del podcast. Seguite il nostro profilo, avete il link in bio, vi aspettiamo sui social e contattateci. E andiamo subito al nostro episodio. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia e delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio iniziamo una serie di puntate quasi esclusivamente dedicate alla partecipazione dei carabinieri alle operazioni belliche, non a quelle cosiddette di pace, condotte al di fuori dei confini metropolitani e quindi diciamo nella zona coloniale in qualche modo. Parliamo in effetti della campagna d'Etiopia, l'ultima guerra coloniale italiana. Giorgio Roscià scrive con Giulio Massobrio che, citiamo un passaggio breve, la guerra d'Etiopia segnò il momento di maggior successo e popolarità per il regime fascista, come per l'esercito, che in soli 7 mesi aveva distrutto un impero secolare, superando le più rosee previsioni. Già, ma quale fu il ruolo dei carabinieri? Scopriamolo insieme. Dai, cominciamo subito. Dai. Innanzitutto va ricordato che fu una guerra fascista di aggressione a un paese che sedeva nella Società delle Nazioni. Di fronte a un progetto di offensiva prudente che l'esercito proponeva a Mussolini, nel 34-35 il duce cambiò pensiero, spingendo per una guerra piena di mezzi e tecnologia, senza badare a spese. Dicono ancora Roscià e Massobrio che fecero della guerra d'Etiopia l'unica combattuta dall'esercito italiano con una larghezza americana, tra virgolette, di mezzi. Il corpo di spedizione in Africa orientale crebbe rapidamente fino a contare nel maggio-giugno 36 circa 330.000 militari italiani, 87.000 ascari e 100.000 lavoratori italiani militarizzati, con 10.000 mitragliatrici, 1.100 cannoni, 250 carri armati, 90.000 quadrupedi, 14.000 automezzi, 350 aerei differenti, così proprio i due autori. Dopo una gestione modesta dell'inizio operazioni, il 3 ottobre 35 nelle mani di De Bono, il 5 maggio 36 Pietro Badoglio entrò trionfalmente in Addis Abeba, mentre Graziani con le sue truppe convergevano ancora sulla capitale etiopica dalla lontana Somalia. Ancora Roscià e Massobrio affermavano che la guerra d'Etiopia rappresentò per l'esercito un grosso successo di prestigio, ma si tradusse in un fattore di debolezza nella preparazione della guerra europea. Dunque, quale fu il ruolo dell'arma? Costituito un comando superiore ai carabinieri reali, necessario per il coordinamento tecnico-funzionale dei reparti dell'arma mobilitati con funzioni di polizia militare, e alle sue dipendenze si trovarono complessivamente 55 sezioni carabinieri da montagna, 6 a cavallo, 5 miste, anzi rettifico 6 miste, 3 sezioni zaptie, 23 nuclei più oltre 3.100 zaptie Dubat somali organizzati in reparti diversi, meno così dice il sito dell'arma, quindi ma non si capisce effettivamente questi reparti diversi cosa fossero. Probabilmente erano queste bande irregolari. In effetti, negli ultimi mesi del 35, e prima quindi dell'inizio delle operazioni, nella zona nord del confine eritreo, il maggiore Giuseppe Contadini ebbe un ruolo importante, cioè organizzò 4 bande irregolari di indigeni che svolsero delle funzioni di ausiliari di polizia per la vigilanza delle frontiere. A sud, invece, durante la campagna, furono impegnate le cosiddette bande autocarrate, mobilitate a Roma e organizzate ciascuna su 2 compagnie e un plotone e comando, tutte le attività un po' diciamo, amministrative in qualche modo, con una forza complessiva di circa 10.000 uomini. Questi reparti furono inseriti nel fronte dell'Ogaden, dunque partendo a sud della Somalia nell'ambito del raggruppamento bande alle dipendenze del luogotenente generale della milizia volontaria forestale Augusto Agostini, comandante omonima colonna composta da carabinieri da questa corte volontaria della milizia forestale alla quale gli apparteneva come comandante, e una banda Dubat. La colonna si distinse nella seconda battaglia dell'Ogaden, così almeno è chiamata, dove l'apice dello scontro si ebbe a Gunugadu, località situata in una zona rocciosa e piena di boschi secolari. Il 20 aprile 1936 iniziò l'investimento italiano dell'area, che durò circa 4 giorni con fuoco d'artiglieria e bombardamenti aerei, tanto che vi furono circa 5.000 morti da parte etiope. Nei combattimenti più accesi caddero 3 carabinieri, poi insigniti di medaglia d'oro a valor militare, il carabiniere Vittoriano Cimarrussi, il paregrado Mario Ghisleni e il capitano Antonio Bonsignore, mentre altri militari dell'arma morirono nel corso dei 4 giorni complessivi di lotta. Ecco. E il numero dei carabinieri caduti in questa battaglia ammonta a 22. A seguito di questo forte scontro, l'esercito etiope si sbandò quasi completamente, tanto che l'8 maggio capitola Harar, che è la capitale di questa regione, e la bandiera italiana sventola a dire Dawa, dove la colonna Agostini si congiunse con le altre 2 colonne che provenivano anch'esse dal sud della Somalia. Per il regime questa guerra era un affare piuttosto serio, dunque non si badò a spese, al punto che per tali esigenze furono richiamati in servizio tanti carabinieri, un numero molto importante, circa 12.000. Basta pensare che durante il primo conflitto mondiale l'arma aveva impiegato al fronte complessivamente per tutti i 4 anni circa 18.000 uomini, quindi anche se l'organico era diverso e molto più modesto, rappresentano numeri molto importanti. Questo dobbiamo essere consapevoli, veramente, però si consideri che in questo caso, in questo periodo, la forza era diversa, era più alta, più importante, quindi 18.000 uomini della prima guerra mondiale non corrispondono ai 12.000 della guerra etiopia. E in quel caso i 18.000 erano più alti, qui erano più modesti perché il numero complessivo dei carabinieri in servizio era molto più alto, era cresciuto parecchio. I reparti mobilitati complessivamente furono 78 sezioni di carabinieri, svariati nuclei, oltre a queste bande autocarrate e poi i reparti di regolari indigeni che non contiamo. Per dare un'idea della situazione al termine dell'operazione bellica, dobbiamo ricordare che vi furono 208 carabinieri caduti in combattimento e 800 feriti. Se poi guardiamo le medaglie al valore militare, vi furono 4 concessioni della massima ricompensa, medaglia d'oro al valore militare, 49 d'argento e 108 di bronzo, oltre a 435 croci di guerra. Infine, al rientro in Italia, quando le operazioni militari furono dichiarate concluse, la bandiera dell'arma dei carabinieri ricevette la croce di cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, con una breve motivazione, che la seguente vi leggo. Durante tutta la campagna diede innumerevoli prove di fedeltà, abnegazione e eroismo. Offrì olocausto di sangue generoso, riaffermò anche in terra d'Africa le sue gloriose tradizioni. Diede valido contributo alla vittoria. Ecco. Il Comando Superiore Carabinieri Reali divenne in realtà il vertice dell'organizzazione una volta che era cessato effettivamente il conflitto, quindi lì iniziarono i veri problemi. Con la fine delle ostilità furono costituiti 6 gruppi carabinieri con sede nelle varie regioni di Addis Abeba, Gondar, Jimma, Harar, Asmara e Mogadiscio, quindi si poteva coordinare tutte le attività dei carabinieri in quella che era diventata o proclamata l'Africa orientale italiana, un sogno mussoliniano che correva dietro ai fantasmi di Aude del 1896. E poi fu anche costituita una scuola allievi per addestramento di zaptie. Tuttavia, la situazione al termine delle operazioni belliche non era affatto semplice. Il vero problema fu l'azione di guerriglia avviata dagli etiopi dopo la fine della guerra. Va ricordato infatti che le operazioni di polizia coloniale furono considerate un fatto interno da gestire con modalità coloniali. In questo senso, come era già successo in passato, i carabinieri furono immediatamente impiegati nel servizio istituto a favore sia dei civili italiani a seguito delle truppe che poi si stanziarono nell'Etiopia, sia dei civili locali. Dunque abbiamo detto, lo ricordiamo, Badoglio entrò ad Addis Abeba il 5 maggio 1936, ma l'11 giugno la patata bollente di viceré d'Etiopia passò nelle mani di Graziani. Ci ricorda Angelo Del Boca nella sua biografia di Graziani che, citiamo un passaggio importante, Badoglio lasciava il Graziani in una situazione pressoché disastrosa. 3/4 dell'impero etiopico erano ancora da conquistare. Almeno 100.000 soldati del Negus erano ancora in armi e la stessa Addis Abeba, appena conquistata, era in realtà assediata dai patrioti etiopici. Per finire, Mussolini esercitava pressioni perché l'Etiopia fosse integralmente occupata, dato che aveva annunciato al mondo che il fascismo aveva ereditato a Roma il suo impero immortale. Insomma, una grande fregatura. Qui ricordiamo che il 19 febbraio 1937 il viceré Graziani subì l'attentato che lo ferì piuttosto seriamente. ma che fece di contro scattare una reazione inconsulta. Sebbene gli attentatori lo ferirono gravemente e morirono con lui 5 cittadini italiani e 2 zaptieri, 2 carabinieri locali coloniali, mentre vi furono una 50 di feriti ricoverati a causa delle schegge. Intorno a Graziani si era radunata molta gente in occasione della distribuzione delle monete ai più indigenti, come accadeva periodicamente. Immediatamente dall'attentato vi fu una prima risposta che fece alcuni morti e feriti tra i locali, tra gli etiopi. Di lì a poco, mentre egli era ricoverato, ordinò una repressione indiscriminata e selvaggia e iniziò così un'azione piuttosto violenta e feroce, condotta anche da militari dell'esercito, camicie nere, truppe regolari e civili italiani, che uccisero indistintamente chiunque potesse essere anche lontanamente sospetto. Una stima sommaria che tiene conto di diversi fattori individua in circa 4.000 individui uccisi durante la repressione. Furono poi eliminati i cantastorie, così fondamentali per la cultura etiope, gli indovini, per giungere poi all'uccisione del clero di Debra Libanos, città conventuale che fu liquidata completamente. Il fido generale Maletti afferma che vi furono 449 religiosi e diaconi uccisi, anche se i morti in realtà dovrebbero attestarsi tra i 1.400 e i 2.000. Insomma, la situazione era tutt'altro che sotto controllo e le operazioni di polizia coloniale continuarono, ma ormai non facevano più notizia nella capitale dell'impero, Roma, dove i pensieri si concentravano ora su altri teatri operativi. Sarebbe arrivato presto l'impegno in Spagna. Per concludere, va detto che la guerra d'Etiopia fu piuttosto breve e ricca di mezzi e di dotazioni. Tantissimi italiani parteciparono allo sforzo bellico e tanti di questi tornarono in Italia dopo aver vissuto un'esperienza che difficilmente la vita nella penisola avrebbe loro consentito. Tuttavia, la situazione nella nuova regione del fresco impero necessitava ancora di truppe e di operazioni che continuavano a costare in termini di vite umane sia da parte italiana sia da parte della popolazione etiope. Il castello di carte sarebbe crollato molto presto, appena 5 anni dopo, ma quegli italiani ancora non se ne rendevano conto. Forse i carabinieri potevano avere qualche segnale in più, abituati a osservare la popolazione e a conoscere il territorio come pochi sapevano fare, grazie anche all'importante contributo dei militari coloniali. Dispiace in queste poche righe non poter ricordare i zaptieri che tanto fecero durante il periodo delle operazioni belliche, ma soprattutto durante il periodo successivo, per quanto possa essere stato breve. Dunque, cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo episodio? Avete curiosità? Perché non ci contattate con messaggio diretto e ci lasciate qualche commento? Dai, un piccolo sforzo. Nel frattempo rimanete con noi e seguiteci, soprattutto iscrivendovi alla nostra newsletter. Tutti i link sono in bio e quindi vi lascio poi alla ricerca direttamente nel podcast, insomma. Continuate a seguirci. Eccoci giunti davvero alla fine episodio, storia dei carabinieri. E questa volta vi chiediamo di cambiare piattaforma se avete naturalmente un iPhone. Adesso cercate il podcast sulla vostra app che si chiama Apple Podcast, sperando che voi sappiate che esiste nel vostro iPhone un'applicazione di questo tipo. Cercatela, scrivete poi Storia dei Carabinieri, così ci trovate immediatamente. A quel punto continuate pure ad ascoltarci, ma soprattutto se scrollate giù arriverete alla parte Ratings and Reviews, dove potete valutare lo show. 5 stelline chiaramente ci farebbero piacere, però insomma non siamo tassativi. E lasciateci pure qualche commento sul nostro lavoro, che è molto importante per chi, come noi, lo fa in maniera assolutamente gratuita, cercando di offrire dei contributi, delle riflessioni che possono essere utili per chi vuole scoprire qualcosa in più di questa storia d'Italia raccontata attraverso la storia dei carabinieri. Dunque vi invito a continuare a seguire il blog e a entrare a far parte della community presente sul canale Telegram. Grazie e a presto!